Buongiorno a tutti, intanto il mio pensiero va agli operatori sanitari di Emergency e ad Emergency per quello che sta facendo e la situazione che stanno vivendo in Afghanistan, rispetto al quale devo dire c'è una cattiva coscienza di questo paese e di questo governo e al per fatto che domani non potremo stare sicuramente alla manifestazione di Roma perché saremo ancora qui fino a tardi. Io ho condiviso molte delle cose dette da Pantaleo nella relazione di apertura, perché ovviamente ha fatto un quadro complesso, significativo, anche ambizioso e importante. Non c'è dubbio che stiamo attraversando una fase complessa, caratterizzata da una situazione di grande difficoltà del Paese. Un governo di centrodestra fortemente rinvigorito dalle recenti elezioni regionali, che ha davanti a sé un triennio di governo apparentemente senza ostacoli. L'esito delle elezioni regionali conferma l'afasia della sinistra, se ce n'era bisogno, e la crescente disaffezione alla politica, evidenziata anche dall'alto livello dell'astensione che finisce ancora per avvantaggiare la destra. All'interno delle coalizioni si registra un'avanzata paurosa della Lega, anche se in termini di assoluti di voti non cresce rispetto alle ultime elezioni europee, che conquista due regioni e si estende verso l'Italia centrale e che è destinata a condizionare sempre più le politiche del governo. Molti degli interventi in questo congresso lo hanno già evidenziato. Il Sud, soprattutto per l'incapacità del centrosinistra, consegna altre due regioni alla destra e c'è il disastro del Lazio. Nel centrosinistra c'è una debacle, l'unica vera novità, devo dire, il risultato della Puglia con Vendola, dove si è riusciti a rompere uno schema, a riprendere il coraggio e a dare forza anche ad un popolo della sinistra altrimenti abbastanza sfiduciato. È chiaro che con un governo di destra e una crisi pesantissima, quello che stiamo registrando è che lo sbocco non è a sinistra, ma va invece a destra e anche il voto delle masse popolari. Non che fosse scontata la loro adesione alla sinistra, ma in qualche modo questo rende ancora più forte la sconfitta storica, l'incapacità di attrarre gli elettori, anche quelli tradizionalmente più favorevoli alla sinistra, giovani operai. Di proporre quindi un modello per uscire da questa crisi. In questo clima vince la paura e diventano rassicuranti politiche xenofobe, corporative e familistiche. In questo quadro il futuro per il movimento sindacale è ancora più difficile, sempre più complesse sono le sfide a cui come CGIL e come FLC dobbiamo far fronte. L'unica organizzazione di massa, va detto, che in qualche modo è in grado di contrastare la deriva liberista che stiamo vivendo e di costruire in qualche modo un'opposizione sociale al governo. Alla luce di questo il futuro è fosco, è denso di difficoltà, anche perché è evidente anche come l'assenza di sponde politiche e di risultati tangibili finisca per indebolire la capacità anche di resistenza. Per questo, se vogliamo, ci attende un futuro ancora più difficile di quello trascorso e di lotta su tutte le questioni. Questo lo sapevamo, ce l'avevamo già detti durante la conferenza dell'organizzazione e è quello che puntualmente sta accadendo. In questi anni la CGIL, tuttavia, va detto che ha tentato comunque di dare una risposta per uscire da questo sbocco, da questa situazione. Ed è chiaro che un'assenza di sponda politica complica ancora di più il nostro compito, il nostro ruolo e la nostra capacità di trasformare, anche sul terreno della politica, quello che è un'opposizione sociale. In questi anni credo che nel lavoro svolto nelle categorie e nei territori noi siamo riusciti ad indicare una strada, una via per uscire da queste secche, alle quali altri, la politica, dovrebbero guardare. Si tratta di praticare un reinsediamento, di rinnovare la nostra capacità di ascoltare e ripartire dai bisogni del mondo del lavoro, interpretare i nuovi bisogni e riconnettere un sistema a rete di tutele, di protezione sociale che non regge più allo sconquasso delle politiche liberiste, soprattutto alle quali spesso non si è capita la differenza fra la destra e la sinistra. E allora bisogna rimettere al centro valori e parole d'ordine sulle quali ricostruire un sistema inclusivo e solidale, ripartire dal lavoro e dai bisogni di chi lavora. Per contrastare una precarietà sempre più invasiva che sposti i rapporti di forza a favore del profitto e delle rendite finanziarie, di chi delocalizza scaricando i costi sul mondo del lavoro, di chi massimizza i profitti e socializza le perdite, di chi evade ed elude le tasse. Quindi lotta alla precarietà, riforma fiscale che riequilibri a favore dei redditi da lavoro il peso della tassazione, lotta all'evasione che è la vera emergenza in questo Paese, tutela dei beni comuni a partire da quello dell'acqua pubblica, salvaguardia di un sistema di welfare universalistico e solidale. Rilancio del sistema scolastico e aumento degli investimenti in tutti i settori della conoscenza, sviluppo dei sistemi infrastrutturali, contrasto al nucleare e sviluppo delle energie alternative, rilancio della questione salariale e tutele retributive per le fasce più deboli, salvaguardia del contratto nazionale e dei diritti sindacali. In questo senso l'orizzonte e le proposte indicate da Mimmo Pantaleo le condivido per quanto riguarda le iniziative sulla precarietà e gli stati generali della conoscenza. Tutte cose per le quali non ci aspetta il sole dell'avvenire, ma un lavoro di lunga lena che non è destinato a pagare anche nel breve periodo. In questo senso penso che la divisione congressuale non abbia favorito un grande dibattito, ma abbia in realtà nascosto altre questioni che non sono nel merito delle questioni. I nostri settori della conoscenza non sono fuori dalla crisi di cui abbiamo parlato, anzi rappresentano i settori dove più forte è stato l'attacco per portare a casa il duplice obiettivo di risparmiare sulla spesa pubblica e investire in un'idea solidale di welfare distributivo che vedeva nel sistema pubblico
Gabriele,
della formazione, scuole e università, uno dei capisaldi della nostra democrazia, uno strumento per l'uguaglianza sociale e per rendere meno pesanti le stratificazioni sociali, la leva principale per l'emancipazione dell'accrescimento dei saperi e la crescita culturale del Paese necessaria ad investire sul futuro. Stiamo assistendo ad una vera e propria privatizzazione dei saperi. Nella ricerca, ad esempio, i continui tagli ai fondi di finanziamento, il blocco delle assunzioni, gli interventi di riforma continua stanno indebolendo sempre più l'autorevolezza e l'autonomia scientifica degli enti. Lo stesso provvedimento di riordino degli enti vigilati dal MIUR disegna un sistema sempre più governato dalla politica, fortemente autoritario e burocratizzato, che riduce il ruolo della comunità scientifica e introduce un dubbio meccanismo premiale che finisce per incidere di nuovo sugli già scarsi fondi di finanziamento. La tecnica del commissariamento, ampiamente praticata dal governo, indebolisce poi il sistema degli enti, sempre più costretti alla ricerca di risorse e di sicurezza, con ricadute sugli obiettivi strategici e sui piani di attività, sulla programmazione del fabbisogno e sul reclutamento, che riproducono sistematicamente un abnorme precariato, preoccupante non solo nei numeri, ma anche nelle forme della flessibilità, sempre più ridotte sul piano dei diritti e delle tutele. Mentre la comunità scientifica è costretta a sobbarcarsi l'onere del confronto internazionale per assicurarsi risorse e progetti. Anche per la ricerca occorre, compagni, rilanciare con forza la nostra iniziativa di mobilitazione sia sul precariato che sull'assetto di sistema, che sappia coinvolgere tutti i lavoratori del settore in vista degli stati generali della conoscenza. Subito dopo il congresso, su questo dovremmo aggiornare la nostra agenda e assumere iniziative concrete negli enti. La questione contrattuale. Il problema qui è come riconquistare il contratto nazionale. Alla luce di quanto accaduto con l'accordo separato sul nuovo modello contrattuale, la riforma Brunetta del fatto che il governo non ha stanziato i soldi per i rinnovi contrattuali, se non la miseria degli 8 euro dell'indennità di vacanza contrattuale. Sembra di essere lontani dagli anni luce, compagni, in cui nel 2008 il dibattito e l'agenda politica era quello del recupero salariale e dell'accrescimento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti, in vista dell'utilizzo del famoso tesoretto del governo Prodi. Il problema su questo versante è che le retribuzioni continuano ad essere fra le più basse d'Europa e che i nostri settori sotto questo profilo non fanno eccezione, dove i tagli previsti al salario accessorio dalla 133 hanno già peggiorato le condizioni retributive. Vado a chiudere. Ora quindi si tratta di capire come realizzare le condizioni perché le nostre piattaforme possano tramutarsi in risultati concreti, anche alla luce della complessità che abbiamo riscontrato ieri nel dibattito sugli assetti contrattuali e gli scenari possibili futuri per il contratto unico della conoscenza, dove è evidente che le difficoltà non sono rispetto alla politica o agli assetti che potrebbero determinare dal punto di vista delle iniziative governative, ma sul versante anche del rapporto con le altre organizzazioni sindacali. A riguardo voglio dire che il senso dell'FLC, a mio avviso, non può esaurirsi solo sul problema dei comparti contrattuali e quindi sulle prospettive del contratto unico della conoscenza. Occorre anche su questo rilanciare la nostra iniziativa sindacale per rivendicare risorse contrattuali adeguate e che si avvii la stagione dei rinnovi contrattuali. In questo quadro l'avvio della campagna per le elezioni delle RSU dei nostri comparti non è più rinviabile. Concordo con Mimmo quando dice che su questo un ulteriore intervento legislativo sarebbe la morte dell'esperienza delle RSU e della democrazia nei luoghi di lavoro. Infine, un'ultima considerazione sull'FLC e il suo futuro. Abbiamo costruito la FLC e dobbiamo fare l'integrazione, questo non c'è dubbio. Nel primo congresso l'abbiamo costituito. La strada è ancora lunga, compagni. Questo va detto e occorre evitare che questo secondo congresso rischi di non fare passi avanti da questo punto di vista. Ciò è evidentemente legato alla possibilità di poter rappresentare la complessità e le specificità di tutti i nostri settori. Questo dipende dagli assetti che andremo a costruire, ma anche dalla necessità di cambiare il nostro modo di lavorare nella pratica di tutti i giorni. Troppo spesso negli organismi dirigenti non sempre siamo in grado di cogliere tutte queste specificità e di rappresentarle. Nei territori e nelle regioni occorre dare piena legittimità a tutti i diversi settori che rappresentiamo, anche oltre il dato numerico che si riesce a realizzare. Nella Commissione di Statuto abbiamo cercato di lavorare in questo senso, appunto per rafforzare quegli elementi e quegli spazi che dovrebbero consentire una maggiore rappresentazione e capacità di rappresentare le specificità dei nostri settori. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie.